grazie a tutti i bentrovati e vorrei dedicare questo Schumann alla memoria del Moreno Arabe e di Wilfred Azriel Ben Arabe Shabbatai to Afridun Shpantoshi Ti Nafshotzi Afshotzi Arayim di cui stasera che è Rosh Chodesh Iyarim Rosh due giorni di cui stasera il quinto anniversario della sua morte e dunque le parashot che leggiamo questo Shabbat si chiamano Tazria e Mitzvah e sono due parashot molto tecniche che si occupano prevalentemente delle regole riguardanti la Tzara'at. La Tzara'at è una malattia della pelle conosciuta comunemente come la lepra, ma non sappiamo esattamente se si tratta proprio di lepra, ed è una malattia che colpisce la pelle, ma colpisce anche i muri delle case e colpisce i vestiti. È una malattia che deve essere certificata, dichiarata con le parole dal Cohen e anche dopo l'isolamento che il lebbroso deve fare per 7 giorni, solo il Cohen può dichiarare la guarigione del Metzora, il lebbroso. Ora, la tradizione rabbinica individua le cause della Tzara'at in 7 tipi di peccati. Sono tutti peccati legati in qualche modo alla superbia, ma soprattutto lega questa malattia alla malscienza, al problema di come noi usiamo la parola in modo errato. Tanto è che i maestri nel Talmud, Bishmon Yochai, il famoso Bar Yochai, lui dice che Metzora, il lebbroso, ha lo stesso suono di Mozira, che sarebbe una contrazione di due parole. Metzora vuol dire Mozira, colui che fa uscire del male con le sue parole, come se si trattasse di una persona che ha talmente tanto male dentro se stesso che gli spruzza la pelle e che quello che lui vuole fare di nascosto, perché non c'è cosa più insinuosa, come dire, clandestina della persona. Io vado da un altro spazio di lui nascosto, allora tutto quello che io voglio fare uscire di male, di nascosto, clandestinamente, rispetto a un'altra persona, e la punizione di tutto questo, che il mio male, perché il male lo procuro essenzialmente a me, che faccio la sciolera, mi scoppia fuori. Ciò che io colpisco attraverso l'invisibile è ciò che diventa più visibile di tutti, la mia Bene, questo è un caso eccezionale in quanto è molto raro che i maestri stabiliscono un legame diretto tra colpa e castigo. Non c'è da nessuna parte scritto quale castigo abbiamo per la preparazione dello Shabbat o dell'alimentazione non cacere. Viceversa, per la Shon Hara, i maestri del Talmud dicono chi commette la Shon Hara sarà colpito dalla Zara'at, a questa malattia della pecchia. La Shon Hara letteralmente si traduce l'Eshon in lingua ara del male, quindi io maledingo. Abbiamo, ci sono due modi in ebraico per esprimere la lingua. Una è la parola safa, che viene dal sefadai, labbra, come se c'è una lingua che noi esprimiamo attraverso un movimento labiale. Il Ashon è la lingua anatomica, quella che sta dentro di noi, che può essere o la Ashon HaKodesh, o la lingua del sacro, che è la lingua della Torah, oppure è la Ashon Hara. E la tradizione ebraica è che sviluppa con particolare attenzione questa tematica. L'uso della parola, infatti, per l'ebraismo, un aspetto fondamentale della condotta etica, che deve essere curato quanto ogni altro. La parola crea e la parola distrugge. Signore Dio ha creato il mondo con la parola e prima di questo mondo ci stavano 10 altri mondi che Dio ha distrutto e poi costruito, e quando ha voluto distinguere l'uomo dagli animali gli ha dato l'uso della parola, e soprattutto la parola che ci distingue dagli animali. Dio l'ha portato nel giardino dell'Eden e gli ha insegnato a dare un nome a tutte le creature. Gli ha detto: quello è un leone e quello è una giraffa. Ha dato un nome, un'identità a ogni creatura attraverso l'uso della parola. Per cui non c'è cosa più costruttiva della parola. La forma costruttiva o distruttiva della parola e del linguaggio è molto ben espressa dalla duplice significato delle tre consonanti ebraiche, la Dalet, la Bet e la Resh. Si asconda come le vocalizziamo, possono essere lette da varie parole. Se le vocalizziamo con la vocale A, se le vocalizziamo con la E, queste tre consonanti si leggono deve, che era peste, una terribile e mortale malattia. E ancora, se noi mettiamo un puntino sotto la peste, noi leggiamo Devir. Devir è uno dei tanti modi che si può fare anche dicendo delle cose vere. E questo è paradosso, io anche dicendo una cosa vera posso dire è molto bravo, è molto intelligente, posso provocare con quei complimenti delle persone a cui Eugen non è simpatico e dire delle cose cattive, maligne su di lui. Mentre esiste il Moschema, che è la vera e propria calunnia e diffamazione di una persona. C'è stato un grande rabbino, a quel Kanan di Aradis, che è l'autore del Pisa, ora ha un grande commento dello Shulchan Aruch, che è il codice di giurisprudenza rabbinica composto da Yosef Caro, ma Rabbi Kanan è il maestro che più di ogni altro si è dedicato al tema della maldicenza, compilando un'opera in due volumi dal titolo Hafez Chaim e Shemiat Alashon. Sono due opere fondamentali della tradizione ebraica che sono state pubblicate in questo bellissimo testo tradotto in italiano, edite da Moraccia. Ora, il titolo di questo primo volume è un richiamo al Salmo 34, in cui si legge Mia ishe chafetz chaim oheb yamim likrot tov, qual è l'uomo che desidera la vita? Desidera la vita, si dice, e chafetz chaim, e che ama lunghi giorni in cui vedere bene. E tanto dice: guarda la tua lingua dal male e le tue labbra dal parlare frode. Secondo questo salmo, l'elisir di lunga vita, tu puoi vivere bene e tanti giorni, astieniti dal parlare in modo indesiderato, gradevole, dal parlare male degli altri. Di tale importanza è stato considerato il contributo di quest'opera all'etica dell'ebraismo, che il suo autore è universalmente conosciuto con il nome della sua opera, il Hafez Chaim, che è saggio seguito da altri cinque libri in cui l'autore tratta diversi aspetti del problema e del pericolo di incorrere talora anche inconsapevolmente nel peccato della maldicenza. Alla base di tutti questi scritti ci sono altre opere rabbiniche, tra le quali naturalmente il Talmud, tutte mettono in evidenza che il divieto della maldicenza non si riferisce soltanto alla calunnia, alla diffamazione, ma anche alle vere cose che possono essere vere, ma che rischiano di mettere in cattiva luce il prossimo. Anche se c'è un'eccezione a questo, se io devo dare un'informazione a una persona facendo uno sciduco, un matrimonio, e viene a chiedermi come quel ragazzo vorrei tanto che conoscesse mia figlia. A quel punto io sono obbligato a informarlo, anche se si tratta di una persona che ha delle qualità negative. Così, se una persona deve fare un affare o deve mettersi in società con qualcuno e mi chiede un consiglio, in quel caso io in modo molto riservato posso riferirti degli aspetti sconsiderati di questa persona, perché quello non è considerato una persona, ma è piuttosto un togliere un inciampo davanti a un cieco, perché la persona che sta concludendo quel matrimonio, quell'affare, sono, diciamo, ciechi, non vedono la realtà. E io, se ho delle informazioni attendibili, sono obbligato a fornirle in modo assolutamente riservato. Questo è delle cose che ha poi molti svolti sul diritto di cronaca, sul giornalismo. Il giornalista deve evitare gli scoop, deve evitare il sensazionalismo, deve limitarsi alla fotografia della notizia, così come oggettivamente i fatti sono avvenuti. Quindi la scienza è, o meglio, la scienza è, la scienza è considerata una forma di trascrizione di tale gravità che i maestri l'hanno paragonata all'omicidio, perché chi sparla reiteratamente torna a uccidere ogni volta il destinatario della maldicenza. Può rovinarne la reputazione, successo, può etichettare a vita una persona con una macchia che non gli si toglie più. Però, pur condannandola con decisione, i maestri sono sempre stati consapevoli di quanto fosse difficile impedire la maldicenza. E Talmone dice: è difficile che passi il giorno che ne siamo risparmiati. Le persone più devote ogni tot tempo si impongono un tanit di pure, un digiuno della parola, in cui stanno tutto il giorno senza parlare, senza usare la parola, se non per pregare e per studiare Torah. Questo perché è molto difficile, quasi impossibile, che quando delle persone si incontrano non iniziano a spettegolare di qualcuno. Questo è uno dei motivi per cui nel Birkavot che abbiamo iniziato a leggere il Shabbat scorso, proprio nel primo capitolo, è detto: chi parla molto sarà inevitabilmente portato a fare peccato. E a Bacimon e Gabriella dice: sono cresciuto in mente di Hachamim e ho capito che non c'è cosa migliore per una persona che per il corpo, che il lui ihm avvolti è meglio tacitti, è meglio il silenzio, diventa una virtù. Pensanti e picchi a volte come la virtù del silenzio è la cuffia per il corpo. Qui c'è una bellissima metafora di Chachamim, è come se il corpo deve stare zitto, mentre l'anima, l'interiorità, deve sempre comunicare e dire qualcosa. Questo già nel primo secolo i capi della grande assemblea che ne è stata titolata si erano posti il problema dei dati e della toi e della antiscienza, appunto di introdurre nella tefilà, nella amida, la preghiera quotidiana, quella benedizione supplementare, la dodicesima e extra, la malcinim, melaminim, al dei tigma, per coloro che fanno antiscienza, dice chi aggiunge per gli apostati, per i rinnegati, per i traditori dell'ebraismo, non mi sia speranza. È una beraha eccezionale, diversa da tutte le altre, perché non è come e le altre berachot che si benedisce qualcuno, ma si sta chiedendo di distruggere coloro che fanno maldicenza, perché soprattutto ai tempi della dominazione romana c'erano molte sette, molte scissioni all'interno del popolo di Israele, soprattutto quando nasceva quella setta giudeo-cristiana che stava rompendo quel legame della catena della tradizione e con la sua visione di Dio, del mitzvot, ma soprattutto del Messia, stava in qualche modo danneggiando l'unità del popolo ebraico. E questo fenomeno era molto connesso al fenomeno della delazione, perché erano persone che collaboravano con i romani, che grazie alle delazioni di queste persone, alla maldicenza di queste persone, facevano arrestare i Chachamim, che nonostante i divieti continuavano a diffondere l'insegnamento della Torah. E si pone il problema chi avrebbe potuto istituire una Berachà di questo tipo che chiedeva la distruzione dei nemici. Cioè, chi può maledire qualcuno? Chi è legittimato o titolato a dare una maledizione? Allora scelse Shemuele a Catan, Samuele il piccolo, cioè che dopo sofferte meditazioni fu considerato dai maestri l'unico che non era coinvolto personalmente con i maldicenti. In tal modo non si sarebbe potuto sospettare che questa decisione mancasse di obiettività e magari nascondesse un desiderio di rivalsa personale. Cioè, perché il pericolo è che quando noi impegniamo possiamo contaminare la nostra tefilà da rivendicazioni personali, da desideri di vendetta, nei confronti di persone con cui abbiamo avuto un conflitto, per cui hanno scelto la persona più indiscussa. La tradizione rabbinica individua nella pazienza la causa del Hatzalah, e noi dobbiamo nella Torah un legame diretto a questa colpa e castigo nella storia di Miriam al capitolo 12 del libro di Pensibai, quando la Torah ci racconta di come Miriam viene colpita dalla lebbra per aver sparato del fratello Mosè in sua assenza. E in verità c'è un altro episodio prima, quando Dio chiama Mosè nel rovetto, una delle prove che dà a Mosè, gli dice di dire la mano dentro al petto del travestito, e poi gli fai dire, poi la mano è tutta colpita dalla lebbra. E anche lì Mosè aveva in qualche modo scallato del popolo di Israele. Ha detto, Dio, questo popolo non mi crederà. E questo è un aspetto di diffidenza, forse c'aveva anche ragione, sentire, ma figurati gli ebrei mi prenderanno sul serio. Però avendo messo in dubbio la fiducia che gli ebrei avrebbero avuto in Dio e lui non c'è, la mano gli diventa lebbrosa, così come Miriam viene colpita dall'ebra, anche se una ragione ha fatto per affetto, ed è uno dei casi in cui Miriam dice la verità, che fa Miriam. Miriam ad fratello Aaron e dice, nostro fratello c'è il più piccolo, è talmente preso dalla sua missione pubblica e sta in contatto diretto con Kadosh Baruch Hu che non si occupa più di moglie e figli. Addirittura deciso di separarsi a sua moglie per non disperdere quell'energia che vuole dare tutta al suo popolo e alla fea. Stava dicendo una metà, stava esprimendo a un terzo fratello una preoccupazione amorevole di tutto rispetto, di grande affetto nei confronti di questo fratello, eppure viene colpita, perché entra nella vita privata e personale del fratello, e qui la risposta non verrà dalla moglie stessa, ma da Dio stesso, gli dice, ma che ne sai tu di quella che è la dimensione di Mosè? Cioè noi a volte diamo dei giudizi sulle persone senza conoscere la scienza. E questi vedono in scena gli aspetti così, solo a Galoni poi li conosce. Quindi noi siamo molto spesso molto rigidi con gli altri, molto flessibili verso noi stessi. Dobbiamo, viceversa, sforzarci a fare il contrario, a essere più rigidi con noi stessi e più flessibili verso gli altri. E l'episodio di Mia è emblematico perché colui che ha fatto al scienze in modo nascosto viene colpito da una malattia che al contrario non può essere nascosta e per la quale è necessario un isolamento dagli altri. Tu che hai voluto isolare due persone perché attraverso la maldicenza le hai messe l'una contro l'altra, tu devi essere isolato. Anche l'episodio degli esploratori è mosso dal pericolo della maldicenza, che in questo caso è causa stessa del perdurare dell'esilio per il popolo ebraico. Anche qui gli esploratori riferiscono a Mosè ciò che hanno visto in Israele, hanno un racconto, un resoconto dettagliato, ma vanno al di là, travalicano il loro diritto di cronaca, il loro dovere di cronaca, perché aggiungono un commento. Però il popolo che abita a chi è più forte di noi, a chi gliel'ha detto, chi gliel'ha chiesto, questo non è oggettivo, è un sentimento soggettivo degli esploratori. Che cosa fa? Che induce tutto il popolo a scoraggiarsi, a influenzare la scelta del popolo e a sparare di esistere. Secondo il Talmud hanno fatto per cedere la bocca agli occhi, cioè hanno detto cose cattive ancora prima di aver visto. Questo è una delle gravi ragioni della maldicenza, quando uno parla ancora prima di aver visto qualche cosa, è la radice del pregiudizio. Ed è ancora più grave perché questo Shoah è stato fatto subito dopo il fatto di Miriam, per cui avrebbero dovuto imparare la lezione di Miriam, invece non gli è servita nulla questa lezione. Quindi, se noi vediamo c'è un bellissimo commento che approfondisce il collegamento tra la lepra e la maldicenza. Ed è il Hatam Sofer, Rabbi Moshe ben Shemuel Sofer, o Schreiber, pseudo-rabbino di Bratislava, che nel commentario della parasha di Tazria, la parasha di questo Shabbat, collega i tre sintomi comuni della Tzaraat con i tre motivi che indurrebbero le persone a spallare le altre persone. La Torah ci parla di tre forme di Tzaraat, di malattia della pelle. Primo esempio che la fa è il Se'et, una protuberanza, quello che noi chiameremo un bubbone della pelle, un qualcosa che si gonfia. Questa è una delle manifestazioni di questa malattia. La parola Se'et significa innalzarsi, gonfiarsi. E assolutamente dice questo perché chi è che fa maldicenza? È uno che è talmente narciso, è talmente convinto di essere migliore dell'altro che lo fa per innalzarsi, gonfiarsi rispetto agli altri. Parla con disprezzo, con sussiego del suo prossimo, perché lui abbassa gli altri. Noi rendersi conto che sta abbassando se stesso prima di tutti, perché la scioleria fa male non solo a chi ne è vittima, al destinatario della scioleria, ma a volte fa più male a chi lo fa e anche a chi lo ascolta, che nel momento in cui questa terza persona che assiste alla scioleria dovrebbe alzare i tacci, voltare le spalle e andarsene. Mi sembra che dice allontanami dalla parola menzogna. Quando noi siamo rivolti, ascoltiamo menzogna e cattiveria, dobbiamo prendere le distanze. Non esiste diplomazia politica ricorrente, soprattutto modalità di adulazione. Dobbiamo andare da chi andarci. Esiste un'altra forma di sarat che si chiama sappahat, che significa scaglia, che potremmo identificare con quello che oggi si chiama un eczema, un insieme, un gruppo di piaghi. Allora, quando fai gioca su questa radice zappaha, si può leitabea, che in ebraico significa associarsi a qualcuno, perché nel fare maldicenza ci si associa e ci si uniforma a un gruppo per essere accettati. Molto spesso per trovare una collocazione di rispettabilità, di accettazione, di risultati simpatici, credibili. Io entro in un gruppo, in una comitiva, e per farmi accettare uso il sensazionalismo. Ma sai cosa è successo a quello? E uno si mette a fare pettegolezza, cioè a parlare di qualcuno. E il linguaggio piccante è molto seduttivo. Un'altra forma di sarate si chiama Baet, che è la macchia lucida. Quando compare una macchia bianca, questo ci sono spiegazioni, perché spesso sempre il bianco è il simbolo di purezza, di purità, oscillazionale, di pure pensiamo di bianco, però se c'è una macchia lucida potrebbe sembrare che tu puoi far vedere che sei puro, bianco e lucido, ma tutto il resto non sei lucido, non sei così bianco, è solo un'apparenza di purezza. Però il Chazamso qui dice, ma è scritto con la E, fa una sonanza con le E, con la Ale, che significa chiarire. Uno a volte fa maldicenza per discolparsi da qualcosa, apparentemente per fare chiarezza, per discolparsi, e quindi dice, ma bene, quella cosa non sono stato io, chiarisco, è stato lui, perché è lui che è così, così e così, per cui da una volontà di fare chiarezza, uno attribuisce colpe, calunnie, diffamazione su una terza persona. Ora, Geremia, il profeta Geremia nella Bibbia assimila la cioè a una freccia mortale, perché mentre se tu vuoi uccidere con una spada o sparare con una pistola oggi una persona, tu hai tempo per i pensamenti, tu sguagli la spada, ma potresti avere il tempo per i mente la mi mette nel fodero la freccia, scusate, la spada, la pistola, una freccia una volta che è partita non torna più indietro, ma tu hai messo una parola cattiva dalla tua bocca, quella parola è irreversibile, non la premi più. Ecco perché il profeta la paragona a freccia, perché la parola una volta pronunciata raggiunge immancabilmente il suo obiettivo, arrecando danni non irreparabili alla reputazione di una persona. Ecco perché chi è colpito da Zaraat, che è una malattia di carattere soprannaturale, questa persona deve stare lontana dall'accampamento, lontano dal resto del popolo, in quanto la persona distrugge la reputazione, l'amicizia e tutti i rapporti fondamentali del nostro vivere quotidiano, che si costruiscono attraverso il linguaggio e la parola. E colui che separa le persone con la maldicenza deve essere a sua volta separato dagli altri, poiché l'isolamento gli permetterà di riflettere sul suo operato e potrà fare così dei sciubati. Beh, questo credo sia un sentimento che stiamo provando molto in questi giorni. La solitudine, non poter vivere una vita comunitaria, una vita di comunicazione, anche se questi mezzi tecnologici ci mettono in comunicazione ancora di più, ma è una comunicazione filtrata, c'è uno schermo, e non è un caso che i nostri mezzi non ci consentono di fare l'inganno attraverso un filtro, perché per fare l'inganno, per costituire una comunità ci vuole un rapporto diviso, ci vuole un rapporto senza filtri. Quindi questo è un momento di solitudine. Io non mi piace essere sensazionalista, dire cose profetiche, ma questo coronavirus è qualcosa che ha a che fare con la bocca, con la saliva, con il respiro, con lo spirito parlante, con il contatto umano. Credo che questo isolamento sta facendo molto effetto sul motivo del perché siamo condannati a questa solitudine. Probabilmente il nostro modo di fare comunità è malato, ed è malato soprattutto nel linguaggio, ed è su questo che dobbiamo fare dei shua, è un grande tikkun, parlare con noi stessi, dentro noi stessi, e pulire tutta questo modo malato di esprimerci e di comunicare, che è dovuto al Siet, che è dovuto alla Zappahat, che è dovuto al Baer, a queste forme che abbiamo visto. Questo perché il pettegolezzo, la maldicenza, sono ormai purtroppo un pezzo incorreggibile della nostra società. Usare un linguaggio aggressivo, rivelazioni scandalistiche, risponde oggi a un'esigenza del costume sociale, spesso politico. È tutto il contrario di cosa ci suggeriscono i nostri Chachamim. Divrei Chachamim Nishmaim Benachat. Le parole dei saggi devono essere ascoltate con calma, con pacatezza. Non è più forte il più aggressivo, chi fa la voce rossa, chi si arrabbia, chi minaccia, chi usa parole minacciose e aggressive. Quindi questa maldicenza deliberata e limitata è divenuta purtroppo l'arma più diffusa per combattere il prossimo e i suoi demoni. Un grande allievo di Hafez Chaim, Rabbi Naftali Braunfels, nel suo Naftali scrive: le persone si dividono in tre categorie. Ci sono le persone nobili che parlano di idee, le persone mediocri parlano di cose, le persone meschine parlano di altre persone. Noi dobbiamo sforzarci a parlare di idee, di progetti, di valori e questioni di Torah, che Hashem ci dia un Chodeshtov de Tovaberi Acha e Sassono Simcha per il Fuah Shenema. Amen.